Questa sera presentiamo Razzismo e indifferenza, che è questo libro edito da Sensibili alle Foglie, qui presente l'autore Renato Curcio, il quale non ha assolutamente bisogno di presentazioni, è molto ben conosciuto da tutti quanti noi per diverse vicende, non ultimi i lavori che ha fatto a livello editoriale sempre con Sensibili alle Foglie su temi come il lavoro, e penso all'azienda totale, su temi come l'immigrazione, penso a Respinti sulla strada, poi molti altri comunque che sempre abbiamo apprezzato qua in Calusca, che ci piace averli in libreria. Scegliamo di presentare Razzismo e indifferenza perché ci sembra che vada ad affrontare un problema, un nodo centrale, quello del razzismo, un nodo veramente centrale per la società, per il tempo che stiamo vivendo, e ci sembra che lo vada ad analizzare in modo non stereotipato, in modo molto acuto, molto, molto interessante, per cui ci è piaciuto voler presentare questo libro e aver presente l'autore Renato per poterci illustrare tutto questo contenuto. Non mi perdo a parlarvi del contenuto perché Renato lo può fare molto meglio di me. Gli lascio la parola, gli propongo solo un paio di spunti che sono quelli che sono venuti fuori da una discussione tra noi compagni della Calusca. Una volta letto il libro se ne è parlato e appunto sono venuti fuori questi due punti che avevamo molto interesse ad approfondire con te. Ci piaceva approfondire il ruolo che le scienze sociali hanno avuto in Italia nel giustificare l'impresa coloniale, ovvero noi sappiamo che storicamente le scienze sociali si prestano a questo ruolo di trovare delle giustificazioni pseudoscientifiche a delle imprese che sono ingiustificabili altrimenti, nel senso dove c'è necessità di portare dominio, dove c'è necessità di sottomettere altri individui, altre popolazioni, si chiede alle scienze sociali di poter costruire una teoria che dia giustificazione a questa cosa ingiustificabile. Questo si verifica storicamente in Nord America, si verifica nella Spagna, nel Portogallo del colonialismo, si verifica nella Francia stessa, si verifica ogni volta in modo peculiare e un po' differente, peculiare proprio, luogo per luogo, tempo per tempo. Ecco, ci piaceva capire in Italia, in quel tempo del colonialismo, come le scienze sociali di quel tempo, quindi l'antropologia, la criminologia di Lombroso, che ruolo abbiano avuto nel giustificare quell'impresa ingiustificabile. Secondo punto, ci piaceva capire questo spostamento della linea del nero, mi piace definirla così, ovvero questa linea di demarcazione tra i privilegiati e gli sfruttati, in un posto, in un luogo come l'Italia, dove appunto, e qui il libro fa una bella rassegna storica e illustra molto bene come sin dall'unità, sin dall'860, subito si inizi a considerare le popolazioni del sud del meridione come inferiori alle popolazioni del nord Italia, come antropologicamente e culturalmente inferiori. Beh, queste stesse popolazioni pochi decenni dopo, una generazione dopo, emigreranno in massa in Nord America, verranno accolte dall'ufficio immigrazione e catalogate come non bianchi, per cui non negri, non africani, perché di fatto non lo sono, però non sono nemmeno bianchi e quindi in quanto tali sono discriminati e sono discriminati appunto. Questa stessa popolazione, poche generazioni dopo, nel secondo dopoguerra, emigra nel nord Europa, nel centro Europa, in Belgio, in Svizzera, in Germania, e vengono considerati dalle popolazioni autoctone alla stregua degli zingari. Questa stessa popolazione, poche generazioni dopo, si ritiene superiore ai nordafricani, ai rumeni, ai sudamericani. Ecco, ci piaceva capire come si può accettare che questa linea del nero, questa linea che demarca i sottomessi dai privilegiati, si sposti e una volta ti escludeva e oggi invece ti include.
Non è poco, provo a organizzare un tentativo di risposta o di dialettizzazione a partire dal primo punto, come le scienze, ma non solo sociali, anche le scienze mediche, le scienze legate a, in Italia soprattutto alla medicina, insomma, entrano in gioco nella costruzione dell'idea stessa di discriminazione razziale, no? Legata al processo di unificazione dell'Italia. Cioè, l'Italia è un paese che tra il 1860 e il 1870 tenta un'operazione violentissima da parte guidata dai Savoia, poi gestita anche da varie forze, non solo i Savoia, diciamo così, ma tenta un'operazione estremamente violenta nei confronti del Sud, ed è un'operazione che non ha un esito facile neanche sul piano militare, non dico sul piano politico, perché sul piano politico proprio non ha nessuno spazio, nessun esito. Ha invece sul piano militare un risvolto che è poco conosciuto, perché gli storici italiani, per mille ragioni che poi cercheremo adesso anche di vedere, non hanno voluto o potuto lavorare su questo territorio. Cioè, i primi studi di grande interesse sono recentissimi, sono degli ultimi anni, sono prevalentemente degli studi fatti all'estero e in parte da alcuni giovani storici italiani, ma il nodo è sostanzialmente questo. Il sud contadino, il sud popolare non accetta volentieri l'operazione dei Savoia, anzi si oppone, e questa opposizione è un'opposizione che deve essere in qualche modo vinta sul piano militare, per quel che è il pensiero limitatissimo dei Savoia, che non è un grande pensiero né strategico né altro, insomma. Deve essere vinta sul piano militare, e sul piano militare, incontrando una resistenza, utilizza gli strumenti d'epoca, cioè della resistenza, utilizza sostanzialmente due tecniche. La tecnica della deportazione di massa dei rivoltosi, cioè di quelli che si oppongono e che vengono catturati. E noi siamo di fronte a una deportazione di 40.000 persone dal sud al nord, che non è segnalata sulle mappe culturali di questo paese, ma che ha dei luoghi precisi. Per esempio, sono deportazioni che partono dalla Calabria e arrivano al forte di Fenestrelle, che è a 1800 metri, cioè ai confini del Piemonte con la Francia. Ora, quel fronte è un fronte che è stato un cimitero gigantesco, perché le persone portate a quell'altezza, trasferite e lasciate lì, cioè d'autunno, d'inverno e primavera, sono morte di stenti e di fame. Sono state portate qui a Milano altre migliaia di persone, al Castello Sforzesco, che è stato un altro luogo di internamento dei rivoltosi del sud, cioè soprattutto le sue segrete. Sono stati portati a Bergamo, ma ancora adesso alcuni storici stanno cercando di capire dove sono stati portati a Bergamo, perché le fonti documentarie si fermano alle tradotte che sono arrivate lì, poi non si sa bene dove sia. Quello che si sa è che questa grande deportazione di massa, no, è stata una delle prime importanti tecniche, insieme alla seconda, che è stata la fucilazione sul posto e sul campo di tutti coloro che in qualche modo opponevano una resistenza, compresa la resistenza prima, che è stata l'occasione delle prime fucilazioni, della renitenza alla leva. Nel 1962-63 c'è un bando a cui si sottraggono migliaia e migliaia di giovani e inizia una campagna di rastrellamenti.
I Borbogni non avevano la leva obbligatoria, se non sbaglio.
Sì, e comunque la leva che viene chiesta dallo Stato italiano è una leva, diciamo così, che viene disertata. Ecco, questo dà origine a una serie di rastrellamenti giganteschi in tutte le città del sud, soprattutto della Basilicata, della Calabria, della Campania, che porta a fucilazioni indiscriminate di tutta la fascia di età che ha l'età della leva, lì non si distingue poi molto bene, senza passare per i tribunali. C'è una, diciamo, forma di tribunale. In queste fucilazioni viene inaugurata una tecnica che troveremo poi pochi anni dopo, diciamo, nelle colonie africane, che è la tecnica del portare i teschi, portare i crani, le teste sulle piche, in modo da spaventare le persone dei paesi del meridione. Pensate che io farò adesso un convegno in uno dei paesi, diciamo, dell'Aspromonte, c'è, cioè, un piccolissimo paese che è considerato uno dei paesi più poveri d'Italia, che però ha avuto una resistenza molto forte, che ruota ancora, cioè la memoria popolare è ancora legata al terrore delle teste che venivano esposte nelle piazze delle cose. Viene utilizzata anche una modalità terroristica proprio di inchiodare i resistenti che venivano catturati alle porte di legno delle case, no? Questo era un altro modo di creare soggezione e terrore, ma tutto ciò non produce l'effetto voluto. Ci sono quindi documentati 25-27 mila morti, cioè di questa campagna di resistenza, e è intorno ai campi di internamento e di lavoro forzato, ai campi di deportazione, al terrore esercitato con queste tecniche brutali, che si comincia a cercare, e cerco di venire alla tua domanda, una legittimazione, diciamo così, a questo tipo di brutale, violentissima repressione. Questa legittimazione viene fornita da un medico, allora, diciamo, un figlio della nascente corrente positivista, insomma, in Italia, il positivismo, corrente prevalentemente socialista, quindi, cioè, non stiamo parlando, diciamo, di figure che in Italia rappresentavano il lato più oscuro della cultura anche italiana, ma direi il lato più chiaro, il lato più antiborbonico, soprattutto contro l'eredità della Chiesa, no? E quest'uomo, che è un medico, uno studioso positivista, cerca di dare una legittimazione al fatto che queste popolazioni si oppongono, no, per ragioni, no, che non sono legate alla politica o alla storia o all'economia, ma sono legate alla biologia. Perché si oppongono i calabresi? Lombroso cerca di scoprirlo lavorando sui crani dei fucilati, e al seguito dell'esercito e seziona crani alla ricerca di una differenza craniologica tra le popolazioni del nord e le popolazioni del sud. Troverà finalmente, dopo 200 crani circa sezionati, troverà nel cranio di un settuagenario, Villella, Giuseppe Villella, cioè un vecchio contadino, insomma, catturato, insomma, nelle campagne, troverà la prova dell'inferiorità razziale. La prova sarà una fossetta cerebellare, come viene definita dal suo lavoro anatomico poi fatto, cioè su quest'uomo, che consentirà a Lombroso di scrivere un libro intitolato In Calabria, uscito poi nel 1863, in cui lui documenterà, no, l'atavismo delle popolazioni meridionali. Dirà: queste popolazioni sono geneticamente diverse, cioè, dalle popolazioni settentrionali, perché vengono, diciamo, portano in sé antiche migrazioni e portano in sé un primitivismo atavico, no? Che le rende delinquenti, che le rende immediatamente prodighe di crimini, cioè capaci di far crimine, capaci sostanzialmente di esercitare questo tipo di cose orrende che noi vediamo, che non sono quelle dell'esercito, ma sono la risposta a ciò che l'esercito stava facendo. La legittimazione di Lombroso viene assunta pari pari, cioè anche perché stiamo parlando di un paese che era molto ignorante, cioè l'Italia alle origini non è che brillasse per chissà quale sviluppo, diciamo così. Altro è il Sud, altro sono i Borboni, cioè semmai le università del Sud erano le migliori università che c'erano su questo territorio, no? Di matematica, di filosofia, per tante ragioni che qui però poco ci interessano adesso. La cosa che interessa è che questo lavoro di Lombroso fa presa, legittima l'offensiva, diciamo così, militare contro il Sud, e questa offensiva prosegue creando una definizione che diventerà poi la definizione che i primi sociologi raccoglieranno, la definizione delle due Italie. Questa, diciamo, definizione sintetica del problema la darà Niceforo, cioè la figura centrale della statistica, dei lavori statistici, dei lavori della prima sociologia italiana, pochi anni dopo, negli anni Ottanta, e la darà con un libro appunto intitolato Le due Italie, no? E La razza maledetta, sottotitolo. La razza maledetta sarebbe la razza del Sud, che Niceforo precisa. Dice, vabbè, Lombroso ci ha spiegato il carattere genetico e ciò che lo conduce a dire questo, ma non basta, bisogna dire di più, dirà. Bisogna dire che queste migrazioni sono migrazioni negroidi. Quindi non abbiamo solo a che fare con un atavismo, abbiamo a che fare con una razza, che verrà definita razza negroide e maledetta, no? Che ha caratteri primordiali, primitivi e quindi delinquenti, che è quindi socialmente molto arcaica e che dovrà essere gestita più che educata, perché parlare di educazione di quella razza è un problema sostanzialmente attualmente impossibile. Ora, queste due tesi, diciamo, che sono molto importanti, hanno degli effetti dirompenti non solo dentro l'Italia, perché qui legittimano semmai l'operazione del Nord, diciamo così, l'operazione militare, ma hanno degli effetti terribili soprattutto negli anni successivi, tra gli anni Ottanta e il primo Novecento, nei fenomeni migratori, cioè noi, paese, l'Italia, che vedrà tutte queste popolazioni che è sopravvissuto, diciamo, dalla prima repressione, cioè partire per l'America, partire come tu ricordavi, partirà con questo marchio e con la teoria, no, di questi due grandi studiosi, molto creduti, perché sostenuti dal Partito Socialista, cioè sostenuti quindi da una cultura progressista, creduti in America, e l'America farà propria la lettura che viene fatta delle popolazioni del Sud, tant'è che dirà sotto il 45esimo parallelo: noi non abbiamo più gli italiani bianchi, ma abbiamo gli italiani neri. Ecco, viene coniata una definizione di italiano nero, che in quanto tale negroide non potrà neppure scendere dalle navi, dalla passerella dei bianchi, ma dovrà scendere dalla passerella dei neri. Non che questo sia un'ignominia, anzi direi, per quello che riguarda i nostri bisnonni, è anche un onore, direi, perché alla fine, cioè, è una discriminazione che viene subita in quel modo. Tuttavia dovrà passare di lì, con delle conseguenze molto brutte per quel che riguarda le famiglie dei nostri bisnonni, i quali, cioè, si troveranno a non poter mandare i loro figli nelle scuole, perché i loro figli non verranno considerati bianchi e quindi non potranno andare nelle scuole dei bianchi. Ecco, questo è il primo effetto dirompente. Bisogna dire che in Italia questo lavoro della psichiatria nascente e della sociologia e della statistica, in quell'epoca si oppongono solo due figure rilevanti nella cultura italiana. Una è Colaianni, Nicola Colaianni, che è un garibaldino, un vecchio senatore, cioè diciamo così, il quale scriverà un libro che non avrà grande diffusione, ma un libro importante, dove irriderà la nozione di razza. No, dirà: ma cosa state dicendo? State parlando di razza, ma cioè, ci rendiamo conto, razza al sud, razza maledetta, e farà un libello molto molto duro, molto interessante, molto colto anche su questa nozione di razza, che era diventata una nozione assolutamente generalizzata in tutto il mondo culturale italiano. Questo è un altro aspetto che poi vorrei mettere a fuoco brevemente, ma è molto importante. E l'altro è Antonio Gramsci, che nell'Ordine Nuovo, nel giornale, ancora scriverà una serie di articoli dove dirà: ma guardate che questo discorso, intanto dirà che qual è la responsabilità dei socialisti nell'aver costruito e coperto, diciamo così, questo tipo di lettura delle popolazioni del Sud. E poi dirà una cosa ancora più importante, che è la lettura di classe che lui farà di queste teorie. Dirà: queste sono teorie insieme razziste e classiste. E bisogna, cioè, che vengano definite con questi due criteri per poter capire di che cosa stiamo parlando, perché sennò veramente, cioè, sembra che ci sia ad un certo punto un pensiero scientifico che è in grado di stabilire delle differenze di razza tra un tipo di italiani e un altro tipo di italiani, ma italiani è del tutto irrilevante, uno che sta a Catanzaro e uno che sta a Torino. Ecco, questa è l'unica risposta che c'è, ma è una risposta infinitamente debole, se molto forte, molto importante, diciamo infinitamente debole sul piano sociale, perché l'Italia è formata da molto poco, è piena di ambizioni e soprattutto di ambizioni imitative dei paesi, diciamo, europei più forti, più solidi, l'Inghilterra, cioè, che hanno costruito nel frattempo le prime colonie, no? Le hanno costruite servendosi degli antropologi. Noi abbiamo già, sia la Francia che l'Inghilterra, hanno già una grande tradizione, mettiamo così, di esplorazione dei territori coloniali, cioè, e fanno fare a molti antropologi, accademici, letture dei territori dove hanno intenzione di insediarsi, ma l'Italia non fa nulla di tutto ciò. L'Italia è talmente convinta che siano inferiori e primordiali meridionali che quando fa il primo sbarco a Massawa su pochi anni dopo, 10 anni dopo l'unità d'Italia, la fa sulla base di un diario di viaggio, no, di un commerciante. Questo era l'unico documento, gli archivi oggi lo dimostrano molto chiaramente, di cui si servirono i primi militari, quali andarono lì convinti che lì avrebbero trovato una serie di selvaggi, cioè popoli più o meno inselvatichiti, cioè da domare con la spada, eccetera. Ed infatti le prime operazioni coloniali, benché non ve ne fosse alcuna necessità, sono operazioni di una brutalità senza limiti. L'Italia è il paese che ha fatto i crimini più orrendi nelle colonie, benché abbia avuto colonie piccole, cioè le abbia gestite per fortuna solo fino al 41, no? Poi sono intervenuti anche gli inglesi per far qualcosa che questo orrore finisse, e comunque in quei pochi anni che hanno caratterizzato la gestione italiana delle colonie, prima del fascismo e durante il fascismo, e qui sono una distinzione che vorrei fare, non tanto perché il fascismo è stato più brutale, ma perché la brutalità che noi troveremo, cioè nelle pratiche che il fascismo condurrà, cioè diciamo i generali fascisti condurranno lì, le ritroviamo già tutte quante, no, nel periodo precedente, cioè con 8 governi che ci sono stati in precedenza che hanno gestito l'impresa coloniale italiana. L'impresa coloniale italiana, bisogna dirlo, ha significato 500.000 morti, è significato l'uso, unico paese tra tutti i paesi occidentali, l'uso dell'iprite, del fosgene, l'uso delle bombe al fosforo, l'uso di gas, che già nel 1925 erano stati messi fuori legge dalla Convenzione di Ginevra. L'Italia quindi è un paese che vanta tuttora e tutt'oggi negli archivi internazionali, per chi ha voglia di andarseli a vedere, il bel primato europeo di 1500 criminali di guerra che sono tuttora in elenco perché l'Italia non ha mai processato e non ha mai, come dire, consegnato. Per una ragione molto semplice, che tra questi criminali ci sono Badoglio, Graziani, cioè le figure che hanno gestito l'impresa coloniale con questi metodi assolutamente fuorilegge e criminali dal punto di vista anche della definizione di crimine di guerra internazionale, data dal diritto internazionale. Ma sempre per ritornare alla tua domanda, per non disperderci in troppi giri, bisogna dire che l'operazione quindi coloniale italiana è stata ancora una volta gestita dall'Accademia italiana. Sono stati a questo punto gli antropologi italiani, Ferri, Orano, c'è tutta una serie di figure importanti dell'Accademia italiana che hanno fatto proprie le teorie di Lombroso, erano tutti positivisti, teorizzato l'inferiorità della razza nera, delle varie razze nere, e legittimato il fatto che su delle razze inferiori fosse non solo necessario per, come dire, come nella prima teorizzazione, perché sono dei primitivi, se no lì non si va da nessuna parte, ma hanno teorizzato il diritto coloniale, no, a esercitare il dominio su quelle razze inferiori, perché in base alla tesi che quelle popolazioni, essendo razze inferiori, mai sarebbero state capaci di gestire gli enormi tesori che la loro terra conservava nei suoi scrigni. Allora, in nome dell'umanità, e questa è stata la formula, in nome dell'umanità, quindi ancora di più che quel che farà il fascismo, cioè che tutto sommato ridurrà in nome della romanità, cioè no, Roma e caput mundi, cioè, ma prima gli altri dicono no, proprio in nome dell'umanità noi dobbiamo liberare questi tesori, cioè esercitando il diritto alle colonie, un diritto che viene specificato nei documenti, ne cito alcuni, cioè, ma molto rapidamente perché non è un saggio per gli studiosi, cioè un libro che ho scritto con l'intenzione di rendere estremamente semplice la lettura di un periodo storico, diciamo così, che non viene fatta, cioè che viene, non dico censurata, perché viene raccontata in un altro modo, viene raccontata con le bandiere appese ai balconi, cioè come in questo periodo stiamo vedendo, no? Ebbene, in questi documenti si precisa, si mette bene in evidenza che questo diritto, no, verrà esercitato non fino a che, diciamo, queste popolazioni saranno in qualche modo maturate, ma verrà esercitato per sempre, poiché non matureranno mai. La tesi è che questi sono proprio cani neri, cioè le definizioni poi contano anche molto, cioè diciamo cani neri, i cani resteranno cani, e siccome resteranno cani c'è ben poco da fare, l'impresa coloniale è a tempo indeterminato, finirà semplicemente con la fine della specie. Cioè questa è l'idea che il fascismo poi raccatta, e sull'onta di Massaua, che finisce in un massacro, perché bisogna anche dire che questa ignoranza estrema dei capi politici e dei capi militari italiani produce, per quel che riguarda le famiglie del sud ancora una volta, no, 4.000 lutti, cioè il primissimo sbarco a Massaua, no, produce 4.000 soldati italiani morti, cioè ci sono 4.000 famiglie del sud che si piangeranno i loro figli, cioè che sono andati lì presi, precettati, messi su una nave, cioè, e portati a combattere. Questo è il primissimo periodo così. Il periodo fascista, come dire, quindi dai primi anni 30, cioè non proprio dal primissimo fascismo, insomma, degli anni 20, ma dagli anni 30, quello che riprende tutta l'operazione coloniale, con la Somalia, con tutta cioè l'operazione che verrà fatta lì, è un fascismo, come dire, che affiderà, diciamo, proprio ufficialmente all'Accademia Italiana il compito di gestire e di legittimare questi tipi di operazioni che vengono fatte. Questo è un problema molto importante, perché fino al 38 noi abbiamo, dal 22 al 38, abbiamo nell'Accademia Italiana, nell'Università Italiana, una crescita sistematica di un pensiero razzista molto più forte e molto più organizzato di quanto non avvenga sul terreno politico. Pensate che nel 1922 viene aperta la prima cattedra di eugenetica razziale a Roma, e viene aperta da Nicola Pende, viene aperta, cioè un medico che diventerà famosissimo, cioè un'enorme baronia accademica che quindi decide le sorti un po' di tutta l'Università di Roma, che quando fascistissimo, cioè anche come impegno politico, cioè esplicito, no? Che quando cadrà il fascismo resterà tranquillamente in cattedra fino al 1955 e morirà di vecchiaia, ormai stanchissimo, non ce la faceva più a camminare, ma chi lo tocca? Ecco. Ora, questo privilegio dell'Accademia non è solo di Nicola Pende, noi potremmo fare un'infinità di nomi, cioè per esempio qui a Milano avete l'Università Cattolica, no? Padre Gemelli. Padre Gemelli è una delle figure che dal punto di vista della teorizzazione del razzismo è tra le più inquietanti che ci siano nella storia italiana, perché teorizzò l'antisemitismo, no? Su base non biologica come il positivismo, cioè, ma sulla base del deicidio. Chi sono stati questi? Sono quelli che hanno ucciso, no? Il Dio, il figlio di Dio. E in nome di questo assassino originario, dice padre Gemelli, ma vi posso anche leggere degli stralci di suoi scritti che non vengono normalmente insegnati agli studenti della Cattolica, ma sarebbe molto interessante invece che diventassero molto più letti. Dice, in nome cioè di questo eicidio noi saremo contenti solo quando non ci sarà più neanche un ebreo sulla faccia della terra. Questo è il problema del mondo. E chi era padre Gemelli? Non è che era semplicemente un frate, un prete francescano, cioè così. Era il più grande psicologo sociale italiano, era lo psicologo sociale che ha costruito l'esercito di Cadorna, che ha costruito l'idea e il Taylor dell'Italia, cioè mentre nel mondo in quegli anni lì, no, c'era il taylorismo, perché il mondo, diciamo, il mondo capitalistico si misurava con uno sviluppo industriale, quindi aveva il problema dell'organizzazione delle fabbriche, e quindi nasce il taylorismo, nacque tutte queste cose che sapete benissimo. Ecco, in Italia, dove le fabbriche non c'erano, no, l'idea di organizzazione si misura sull'esercito, e si misura sull'esercito producendo la figura del soldato senza qualità, che è teorizzata in un libro memorabile che tutti dovrebbero leggere in Italia, che è però non pubblicato dagli anni 20, che si intitola Il soldato, di padre Agostino Gemelli, cioè, ecco qui la psicologia sociale di nuovo, che entra, in cui lui teorizza il soldato di cui abbiamo bisogno è un soldato senza qualità, che quindi non sia né padre né amante, né, non riconosca più nient'altro che il suo essere, diciamo così, soldato. 800.000 morti, che sono i morti di Cadorna, i nostri, non quelli fatti, perché quelli, no? Uno scandalo tale che vi ricorderete quando avete studiato a scuola la storia del fronte dell'Isonzo, eccetera, un scandalo tale che persino l'esercito austriaco si rifiutava di sparare contro i soldati italiani perché gli sembrava completamente demente quello che stava succedendo. La teoria di Cadorna era che il soldato senza qualità è una cosa, e dunque va e muore davanti alle mitragliatrici finché l'ultimo topo, no, arriverà alla mitragliatrice finale. Ma questa non è stata una bizzarria di Cadorna, è stata una teoria definita e studiata nell'Accademia, teorizzata, pubblicata sui testi universitari, studiata per molti anni nell'Università Italiana. Ecco, Questa è la responsabilità del, diciamo così, del mondo. Si è opposto fino alla fine del fascismo qualcosa o qualcuno a tutto ciò? Sì, qualcuno si è opposto, ho citato Gramsci, potremmo citare alcuni altri che sono finiti al confino, che non contavano granché nel mondo accademico, perché erano ovviamente un mondo accademico completamente impregnato delle baronie fasciste, voi capite che non può andare oltre. Però diventerebbe interessante allora guardare cosa succede dal 45 subito dopo, che è il passo che io abbozzo lì, perché si tratterebbe di fare dei lavori molto seri. Ma troviamo per esempio due o tre cose molto divertenti. In Italia 47 cattedre di teoria della razza vengono fatte durante il fascismo, obbligatorie, per cui se tu vuoi diventare dentista devi comunque fare anche teoria della razza, no? Quello è uno studio obbligatorio. Che fine hanno fatto questi 47 importantissimi docenti dell'Accademia Italiana dopo il 45? Sono rimasti tutti in cattedra, tutti quanti. Non ce n'è neanche uno, a parte quelli morti per qualche infarto, diciamo per un ictus, per qualcosa che li ha portati via, indipendentemente da ciò di cui stiamo parlando, sono rimasti tutti in cattedra. Ma questo sarebbe anche il meno, ci sono rimaste con l'avallo sociale, no? E questo è già più interessante, con l'avallo sociale di tutte le forze politiche, compreso il Partito Comunista. Nel 1946, nel giugno, c'è un'amnistia in Italia, l'amnistia Togliatti, no? Che per carità di patria dice lasciamo perdere tutto quel che è successo fin qui. Non stiamo a mettere di nuovo, mettiamoci proprio una pietra sopra, non stiamo a guardare cosa è successo fin qui. E dunque quella che era una elite intellettuale in questo paese, ricordiamoci che fino al 1945 la gente che andava a scuola era veramente poca in Italia, era pochissima, ed era pochissima anche negli anni 50, ed è solo dalla fine degli anni 60 che in Italia, e non a caso è alla fine degli anni 60 che scoppia un po' di casino nelle università, perché fino alla fine degli anni 60 solamente i ricchi e i ricchissimi andavano a scuola, e andavano a scuola con la cravatta, e andavano a scuola con perché si poteva andare a scuola solo in quel modo, cioè, e siamo già negli anni 60, figuratevi prima. Prima chi aveva in mano tutto il mondo culturale di questo paese era semplicemente un'elite, che è quell'elite che ha firmato il manifesto della razza del 1938. E qui bisogna dire che il fascismo è stato estremamente sagace, perché ha fatto un manifesto della razza non firmato dai politici, non c'è neanche un politico che lo firma, sono solo docenti universitari che lo firmano. Sono gli scienziati italiani, medici, biologi, antropologi, statistici, no? Ecco, sono questo tipo di figure. Allora la tua domanda diventa molto interessante, cioè diventa, perché è indubbio che, per quanto io non creda che il mondo venga determinato così dalle idee di qualche intellettuale, no? È indubbio però che se non è qualche intellettuale, ma è un'istituzione, è l'istituzione scuola, è l'istituzione università, quindi non tanto un tale che ha delle idee in testa, ma una vera e propria istituzione che in modo, diciamo così, profondo, sistematico, a tutto campo, organizza un sistema di pensiero, ed è indubbio che questo sistema di pensiero si naturalizza all'interno di una situazione storica, cioè diventa così ovvio e ribadito che si perde anche la capacità di misurarsi con questo pensiero. Gravissimo però è il fatto che in seguito ai passaggi successivi nessuno abbia voluto farlo poi dopo, quando l'istituzione era finalmente, come dire, liberata dal gravame politico, dal ricatto politico, dalla dimensione, diciamo così, politica che reggeva poi i destini anche di quella particolarissima istituzione. Ed è gravissimo, perché noi troviamo, per esempio, ancora, e nelle biblioteche di tutta Italia, delle grandi città, voi lo trovate ancora, troviamo per conto del Ministero degli Esteri italiano, per esempio, la più grossa opera monumentale, in 50 volumi, sul colonialismo italiano. È un'opera fatta alla fine degli anni 40, quindi dopo la guerra, e voi non troverete in quest'opera neanche una riga sui crimini commessi dall'Italia. Non troverete neanche un accenno sul fatto che Badoglio, Graziani sono stati definiti criminali di guerra e c'è una richiesta. Non troverete neanche una riga sull'uso dei gas, non troverete neanche una riga su tutti i modi. Troverete l'idea che Angelo Del Boca ha poi fantasticamente diciamo sintetizzato nella formula italiani brava gente. Troverete il mito, no, di un'Italia che sia in colonie ma a fare un colonialismo umanitario, una formula da ricordare, perché noi lo ritroviamo adesso ancora questo quando ritorniamo in Libia, ed è un po' stucchevole trovare che era umanitario il nostro colonialismo nel 1911 ed è umanitaria la guerra che stiamo facendo adesso. Cioè, adesso va bene essere umanitari, cioè, dico, però ci sono pur delle misure storiche che ad un certo punto bisognerebbe assumere. Ecco, questo è il punto da cui nasce la riflessione di del libro che propongo, un libro che ho scritto quindi per aprire una riflessione a cui manca un capitolo, perché non mi sentivo pronto per farlo quando l'ho scritto, ma volevo che uscisse il libro lo stesso. Cioè, è un capitolo su cui sto lavorando ancora, ma uscirà, spero, fra poco, più avanti, semmai sarà possibile farlo uscire, che è un capitolo sul un periodo, che è il periodo che va dal 41 al 43, cioè sul fronte, diciamo così, della Slovenia, cioè di tutti i paesi al di là della linea che ha costituito il grande scontro, insomma, Trieste e quella zona. Ecco, non mi sentivo pronto di scrivere questo capitolo, perché è un capitolo così vergognoso della storia italiana e del razzismo italiano che è veramente difficile metterci le mani dentro. Difficile perché intanto molte fonti sono fonti che sono finite nella ex Jugoslavia, cioè, diciamo così, quindi difficilmente attingibili, bisogna andare di là e gli archivi italiani sono molto impoveriti. Ma poi perché la compromissione, diciamo, sul piano del razzismo, su quel territorio, è una compromissione della Chiesa, una compromissione così forte, così terribile, che lascia veramente agghiacciati. Voi pensate che a Jasenovac, cioè, c'è stato un campo di concentramento che è durato poi ben oltre la fine del 43, cioè il fascismo italiano è durato fino al 45, gestito dai frati francescani, in cui sono stati fatti 70.000 morti. E sono stati fatti 70.000 morti passandoli al coltello con scommesse notturne. Il gestore di questo campo di concentramento, chiamato in gergo poi fra Satana, no? Un francescano, quindi dell'ordine che dicevamo prima, dello psicologo sociale, cioè a cui prima facevamo riferimento. Ebbene, questo campo ha gestito insieme una repressione antislava e una repressione antireligiosa. Voi sapete, lì sono zone dove c'erano sia i cattolici, cioè, che tutti i tipi altri di altri orientamenti, sempre cristiani peraltro, religiosi della zona. Ebbene, lì tra questi 70.000 morti su questo campo c'è un problema importante, perché non è un campo che può essere semplicemente sbolognato ai nazisti. Questo dal 43 in poi si potrebbe anche fare, insomma, ma dal 41 al 43 la gestione di quel campo era una gestione italiana. era una gestione politicamente italiana, perché l'Italia, voi sapete, tra il 41 e il 43 fa una guerra, lì va a occupare quei territori, va a occuparli con la stessa idea che sono territori che ci appartengono, e va a imporre la lingua italiana, va a imporre la distruzione delle culture locali, va a imporre l'incendio dei villaggi. E se voi guardate le tecniche di guerra che ci sono tra il 41 e il 43, avete un'impressione terribile di déjà vu, cioè è come se si ripresentasse davanti ai vostri occhi la storia dei Savoia col Meridione, la storia del primo esercito italiano in Eritrea, cioè, no? E ritrovate pari pari, con una metodicità, un'assenza di fantasia, una burocraticità, una macchina, cioè, di sterminio, che in Italia non è stata né guardata, né riconosciuta, né discussa. Allora io credo che diventi estremamente importante per capire l'indifferenza di oggi, no, rispetto a delle pratiche istituzionali di tipo razzista, cioè che ci sono in questo paese, lo dice persino l'ONU, non è che ci vuole poi chissà quale sagacia per vedere questo tipo di cose. E, io credo che questa indifferenza sia proprio dovuta al fatto che laddove non si discutono le mappe culturali che stanno a fondamento di un paese, queste mappe culturali continuano tranquillamente a essere operanti all'interno di un paese. Se vado da uno degli anziani dei paesi dove sto io, casomai in Piemonte, nell'Alto Piemonte, trovo dei vecchi, bravissime persone, cioè, con le quali, se mi metto a discutere del tempo, delle mucche, se ci sono o non ci sono stati lupi in quel giorno, tutto fila tranquillamente liscio, perché, come dire, sono persone umanamente ricche, belle, vivono la loro vita come io vivo la mia, il dialogo diventa possibile. Ma se dovessi parlare di metodi educativi dei loro figli, no, certamente mi troverei, come mi sono sempre trovato, di fronte a una mappa fascista pura, cioè, dico, senza neanche un esito, non perché siano fascisti, nessuno di loro è fascista, non sa neanche cos'è il fascismo, casomai, o non gliene frega niente, vive, però la mappa culturale è quella, alle elementari, quando sono andati, era quella la mappa culturale, nessuno l'ha cambiata, e nulla, diciamo, del mondo di spettacolo culturale che noi abbiamo, piuttosto indecente, ma diciamo lo spettacolo culturale che viene dato oggi dalle figure che poi guidano le istituzioni culturali italiane, se pensiamo, adesso divagando, ma diciamo che la Biennale di Venezia è Mara Sgarbi, cioè voi capite, cioè, che è piuttosto diciamo preoccupante lo stato, no, della situazione in corso d'opera. Ebbene, è chiaro che questo tipo di gestione culturale del paese non solo non toccherà mai questi temi, diciamo così, ma racconterà costantemente, questo è il grave, non delle censure, perché non possiamo più neanche parlare di censura, qui non si tratta di censurare qualcosa, nessuno censura niente, si tratta proprio di verità sostitutive. E d'altro canto già Barthes l'aveva spiegato molto bene, che la censura è una cosa molto sottile, non è un non dire le cose, ma è dire un'altra cosa al loro posto, no? Dare una verità, diciamo così, spettacolarizzarla, raccontare questo grande mito, che è per esempio il mito dell'Unità d'Italia, che in questo periodo, no, le celebrazioni ufficiali ci mostrano. Bene, l'Unità d'Italia sarebbe molto bello poterla celebrare guardando veramente, no, che cos'è stato il processo migratorio italiano. Io c'ho mio nonno, mia madre è morta all'estero, cioè migrante per tutta la vita, ha dovuto andare a vivere a Londra e a trovarsi un posto a Londra dopo aver girato mezzo mondo per trovare un lavoro. Quindi, cioè, sarebbe molto interessante discutere, cioè, con una famiglia anche solo come la mia, no, di questa Unità d'Italia, perché mia madre era pugliese, cioè ha dovuto partire dalla Puglia non certo per andare a fare le università, ma per andare a lavorare nelle case. Oggi noi chiamiamo badanti, abbiamo appena pubblicato un libro di donne di altri paesi del mondo che sono la storia di mia madre, cioè, tranquillo, ognuna di quelle storie è esattamente la storia che mia madre mi raccontava dall'Austria, dalla Germania, dal Belgio, da dove trovava un lavoro, finché ne ha trovato uno in Inghilterra. Allora il punto che tu poni è come mai noi oggi riproduciamo, diciamo così, quelle violenze istituzionali che abbiamo subito, cioè che hanno subito i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri zii, i nostri figli, no? Soprattutto i figli delle famiglie più povere. Pensate, ma che ancora recentemente, parlavo lì nella comunità di Don Gallo, che conoscerete perché è una figura un po' simpatica, cioè con dei ragazzi della comunità che mi dicevano siciliani, mi raccontavano, cioè noi quando siamo venuti per la prima volta a Genova dalla Sicilia, no, la prima cosa che ha fatto nostro padre, no, è stato quello di impedirci di parlare siciliano, ha detto da ora in poi si parla genovese, perché o si parla genovese o qui non ce n'è per nessuno. No? E di lì è cominciato questo processo di assimilazione culturale che conosciamo, Milano lo conoscete benissimo, cioè lo conosce bene Torino, lo conoscono bene tutte le città del nord. Ecco, questo è la naturalizzazione e l'assenza di riflessione. Poi dopo penso che farai altre domande, faranno loro.
Non voleva
no, finisco più di parlare, un po' vi stufate tutti.
No, ci mancherebbero solo due spunti per introdurti, perché appunto quei due nodi c'erano saltati all'occhio e ci piaceva approfondirli con te. Poi mi sembra che hai risposto molto esaustivamente a queste cose. Non so, se vuoi continuare sull'esposizione del libro, se c'è qualche tema che tu pensi sia importante parlare.
Ma c'è un tema che costituisce la seconda parte del libro, di cui, se avete voglia, ve ne accenno brevemente perché secondo me è molto importante, che è in continuità con quanto noi abbiamo detto. Cioè, che cosa succede oggi in questo paese? Cioè, dopo non aver parlato di ciò che è già successo e dopo averlo messo in qualche bisaccia che da qualche parte, insomma, c'è, però, perché i documenti ci sono, le foto ci sono, quindi prima o poi, spero, se ne parlerà. Oggi sta succedendo un processo che vale la pena di guardare, perché è la macchina che produce, diciamo così, la rappresentazione che noi abbiamo del migrante, no? Che è una macchina. Noi siamo, come dire, dentro un sistema che già Walter Benjamin aveva visto molto bene parlando del passaggio tra la società artigiana e la società industriale. Sembra una cosa che non c'entri, ma è molto importante. Benjamin ha detto, guardate, che in questo passaggio tra due fasi della vita sociale, cioè, c'è stato un passaggio rilevante sul piano del modo di dare, di comunicare. Nella società artigiana, in fondo, quando si parlava a partire dall'esperienza. L'artigiano, voglio dire, faceva i cesti, ma sapeva lavorarli i cesti, no? Il fabbro sapeva lavorare il ferro, per cui cioè, ognuno che lavorava aveva, come dire, un mestiere, un'arte, una cultura, diciamo così. E questo gestiva nella sua vita di relazione, tutta la sua conoscenza si basava su delle esperienze ed era molto molto importante, perché se diceva quel ferro non si piega, diceva una cosa a partire da un sapere, da qualcosa che per lui aveva un vero significato. Col passaggio dalla società, diciamo, artigianale, dove c'è una narrazione legata sull'esperienza, una narrazione della vita che diventa conoscenza, scambio comunicativo, alla società invece, diciamo, dell'informazione, con la guerra mondiale, poi diciamo subito dopo la guerra mondiale, questo diventa un processo diffuso, il cardine dell'esperienza, la base dell'esperienza viene sradicato. L'informazione comincia a girare e, come dire, a rimbalzare di testa in testa, di cervello in cervello, di orecchio in orecchio, di bocca in bocca, ma non più a partire da una esperienza. Per cui noi possiamo, dentro questo processo, vedere una serie di passi che ci hanno portato fino alla teorizzazione pubblica fatta dai grandi poteri esplicita: signori, noi vi daremo delle informazioni, poniamo sui teatri di guerra, ma non necessariamente queste informazioni sono vere, perché per motivi strategici noi potremmo darvi delle informazioni che non lo sono. Dopodiché, regolatevi un po' voi, il sistema dell'informazione non si regge più né sull'esperienza né sulla verità, per pubblica dichiarazione. Su che cosa allora si regge? Sulla seduzione. C'è uno spostamento, no, radicale della produzione del senso. Mentre prima io il senso lo produco e lo verifico, no? Non vado a dire a mio cognato che lavora con le mucche, guarda che quel fieno lì che adesso ti sto per vendere è un buon fieno, se non lo è, perché lui il fieno lo conosce, no? E mi dice: guarda che quel fieno lì fa schifo, tientelo, cioè è bagnato, non lo voglio, non te lo pago neanche un centesimo, insomma, no? Ma se uno non sa com'è il fieno buono, no? Se uno non è in grado neanche più di deciderlo per la sua esperienza, lo porta altrove nella vita, ebbene allora fieno buono, fieno cattivo diventano fieno seduttivo, cioè quale comprerò? Quello che in qualche modo mi è venduto meglio, no? E ecco che allora l'informazione fa un passo molto importante, che è il passo che oltre la società dello spettacolo, di cui abbiamo, penso anche voi avrete fatto infiniti dibattiti molto importanti, perché la società dello spettacolo era una spettacolarizzazione, no? Cioè di determinati processi sociali, ma qui non siamo più nello spettacolo, qui siamo proprio nella produzione dell'ignoranza, siamo in una macchina che produce un'informazione a tutto campo, sistematica, 24 ore su 24, con moltissimi canali, e produce un moderno sapere che noi possiamo chiamare l'ignoranza della società liquida. L'ignoranza di oggi, che noi, di cui noi siamo i portatori, i testimoni, non è più quella di mio nonno, che sapeva molto bene, era un falegname, sapeva molto bene il legno, il suo, ma poi casomai non sapeva granché di cosa succedeva in Austria, insomma, no? Però del suo lavoro sapeva molto bene. Era un'ignoranza, come dire, limitata, temperata, che non nuoceva granché alla sua vita. La mia ignoranza è infinitamente più grave, perché io ho la presunzione di sapere. Quando io parlo ormai con le persone, no, parlo con persone che hanno la presunzione di sapere già tutto, di aver già visto tutto. 30 secondi prima mi hanno bruciato sul tempo, hanno visto un lancio su una televisione, hanno sentito un telefonino che gli ha portato un messaggio, tutti sanno già assolutamente tutto, ma che cosa sanno? Ecco, questo secondo me è il punto a cui giunge, e per quello il libro si intitola Razzismo e Indifferenza, perché il mondo moderno, diciamo moderno nel senso di attuale, cioè quello dentro il quale noi siamo in questo momento precipitati, è un mondo in cui il razzismo non si presenta più nella forma del razzismo biologico, del razzismo, le varie forme culturali, del razzismo religioso, di cui prima molto velocemente abbiamo trattato alcuni passaggi, no? Ma si presenta sotto la forma di una verità sostitutiva, spettacolarizzata e gestita da una macchina che la fa autoreferenziale, che la fa, come dire, rimbalzare da una fonte all'altra, per cui se tu leggi un'agenzia di stampa, leggi, guardi il TG1, compri la stampa, eccetera, trovi sostanzialmente lo stesso panorama, no, che ti conferma che quella è la verità, punto e basta. Dopodiché tu sai, non hai più nient'altro da sapere, cioè tu sai, questa è la produzione del nuovo sapere e la produzione di una massa gigantesca di persone totalmente, diciamo così, appese, no, a una perdita di esperienza e a un acquisto, diciamo così, di informazione dichiaratamente sostitutiva. Questo è il vero problema con cui noi siamo confrontati quando ci dobbiamo misurare anche coi processi migratori. Io ho avuto la fortuna di lavorare a Belleville, un centro che stava qui vicino, che sta qui vicino a Milano, stava, perché lo hanno chiuso proprio ieri in modo ignobile, è l'unico centro che c'era in Nord Italia di grandissima importanza per un centro diurno dove potevano transitare dei ragazzi sotto i 25 anni e moltissimi minori che vivono da soli sulla strada, no? L'unico posto, cioè, di accoglienza dove si potevano lavare, dove potevano fare una doccia, dove potevano lavare un vestito, fare un passaggio su un internet point per vedere qualche tipo di problema che loro avevano, di relazione col mondo, no? Lasciare un bagaglio. Ebbene, questo posto è stato chiuso. Questo è una cosa terribile, perché è chiuso nell'indifferenza più generale, chiuso nella più assoluta, perché questo non è una notizia. Riguarda chi? Beh, insomma, a Belleville sono passati più di 1000 ragazzi in un anno. 1000 ragazzi che non hanno tutele e che dovrebbero essere tutti 1000 totalmente tutelati. L'Italia ha firmato i trattati internazionali che, diciamo così, dovrebbero garantire la tutela a tutti i minori, no? In transito sul territorio, ma in Italia non ci sono queste strutture, per cui figurati si viene garantita la tutela. Non viene garantita. Questi circolano, ci sono, no? Questa notte dormiranno in giro per le strade, no? Questa è una realtà perfettamente conosciuta dalle istituzioni, perfettamente taciuta, no? Che non farà mai notizia, non la troverete mai da nessuna parte, e solamente, diciamo così, un circuito molto molto piccolo di persone, cioè di buona volontà, no? Potrà riuscire a portare. Allora a me piace parlare, cioè, se oggi dobbiamo parlare di indifferenza e di razzismo, di un fatto concreto, cioè qui a Milano c'è un fatto di indifferenza costruita, di razzismo istituzionale profondo, perché questi sono minori che andrebbero tutelati e non lo sono. Noi abbiamo fatto anche un libro su questa roba, l'abbiamo portato anche qua un anno fa quando l'abbiamo fatto, no? Ma tutto ciò non suscita nulla. Ecco, il senso allora di questi lavori, cioè anche di questo libro, è quello di non aspettarci più niente dal mondo, cioè così in generale, ma aspettarci dagli incontri diretti che noi facciamo l'apertura di reti informative fondate sul passaparola, sulla bocca e sull'orecchio, sull'esperienza diretta che uno ha fatto delle cose e sulla testimonianza concreta che uno ne può portare. Allora io dico, Belleville a Milano c'era. Era un luogo dove passavano dei ragazzi, questo luogo non c'è più e questo luogo ci deve di nuovo essere. Questo è una cosa importante. Poi come questo potrà avvenire non lo so, ma se si vuole parlare di razzismo e di indifferenza è di queste cose che bisogna parlare.
Molto, molto interessante questo nodo sull'indifferenza proprio. L'avevo notato, adesso non te ne ho parlato in apertura, però l'avevo proprio notato leggendo il libro, questa particolarità del razzismo odierno che tu esprimi bene in questo libro, che ti richiede l'indifferenza, ti richiede quella, cioè che è frutto poi di questa produzione dell'ignoranza di cui tu parli e che ti chiede di rimanere in quell'ignoranza.
Che ti chiede anche, è un esercizio di potere, la riflessione sull'indifferenza. Io l'ho iniziata con L'azienda totale, un libro che ho fatto nel 2002, con le lavoratrici e i lavoratori della grande distribuzione. In quel libro noi facciamo dei cantieri di socioanalisi narrativa, cioè facciamo dei cantieri dove facciamo raccontare alle persone che vivono delle esperienze, queste esperienze insieme a loro, poi cerchiamo di leggere, no, ciò che le trascende, ciò che ci sta sotto, dietro, intorno, i dispositivi di potere che le producono, eccetera. Allora, ad un certo punto, una delle storie che viene raccontate è una storia che ha a che fare con l'immigrazione, ma che ha a che fare col mondo del lavoro anche. La storia di un filippino che al magazzino Ilimito, che è un magazzino qui fuori Milano, che è il magazzino che serve tutte le S lunga di Milano, quindi che a quest'ora, diciamo, ha dei camion che sono in fila per essere riempiti, che dovranno poi portare entro domani mattina tutte queste migliaia di prodotti nei vari negozi per rifornirli. Ebbene, in quel magazzino si lavora a ritmi infernali, a ritmi estremi, e soprattutto chi lavora lì? lavorano cooperative clonate, cooperative dove ci sono persone, cioè, che non necessariamente sono diciamo, in regola con tutti, diciamo, i criteri del lavoro regolare, no? In quel magazzino un filippino cade sotto un muletto. I muletti sono quegli elevatori che servono per alzare le pedane e metterle dentro i camion o tirarli fuori dai camion. Cade perché andando molto velocemente il muletto si rovescia, resta con una gamba sotto il muletto. La gamba è rotta. Allora alcuni altri lavoratori che lavoravano a quel camion si fermano e il capo di quella squadra dice: nessuno si deve fermare, il problema non è vostro. Il problema vostro è caricare il camion. Il problema di questo ragazzo, questa persona che è ferita, è un problema che riguarda altri, ci interesseremo di lui, ma nessuno di voi si fermi. Tutti voi dovete continuare a lavorare. Allora tutti continuano a lavorare perché il discorso è implicito. Siamo tutti a tempo determinatissimo, siamo tutti così determinato che domani già noi non saremmo chiamati a lavorare, quindi nessuno si ferma. Però il tempo passa, passano i minuti, passano le ore, quest'uomo è stato 2 ore e mezza lì. Finalmente un lavoratore, che è un delegato sindacale, cioè licenziato dalla Esselunga e riassunto a Limito, senza documenti, dallo stesso caposquadra che lo aveva licenziato, il quale dopo averlo licenziato gli ha detto: siccome hai dei figli, però se vuoi lavorare lavori in nero con meno soldi nel magazzino, essendo comunque un vecchio lavoratore con una lunga storia, non resiste, diciamo così, alla sua tensione umana, non dico mica etica, morale, politica, siamo proprio a un piano proprio di empatia umana, per cui dice: ma fottetevi, io mi fermo, cioè, e si ferma. Si ferma, viene chiamata la vigilanza e viene portato via. Da quel giorno lui non ha più lavorato lì, ma non poteva neanche denunciare il fatto perché lavorava senza documenti, no? L'indomani di questo lavoratore non si è più saputo niente, cioè questo lavoratore chissà che fine ha fatto, degli altri lavoratori non abbiamo più testimonianza. Noi abbiamo raccontato questa storia, l'abbiamo raccontata non solo con questo lavoratore che è stato licenziato, ma anche con altri che erano lì presenti, no? Ma tutto ciò non ha prodotto niente. Allora la domanda è: che cos'è l'indifferenza? Noi siamo di fronte ad una situazione in cui sembra che ci sia un sistema di diciamo così, di paure, di organizzazione delle paure, così potente che la paura di perdere il lavoro, la paura di non trovarne un altro, no, inducono a un'anestesia morale, cioè estrema. Per cui ad un certo punto, come molte persone si riempiono di psicofarmaci, voglio dire, per anestetizzare altri tipi di sofferenze che hanno nella loro vita relazionale, vita lavorativa, vita istituzionale, così noi abbiamo anche moltissime persone che ricorrono a un'anestesia morale. A un certo punto dicono: non voglio sapere che cosa succede a lui che mi sta a fianco, no? Questo già alcuni sociologi americani che facevano sociologia qualitativa l'avevano cominciato a vedere nelle metropoli americane, che sono quelle famose scene che alcuni film ci presentano ogni tanto, no? Uno cade per terra e tutti lo scavalcano, no? Qui a Milano era successo qualche mese fa, che un motorino, cioè era stato in una curva, era caduto un ragazzo su un motorino. Era una piazza monitorata, sono passate 75 macchine senza che nessuno si fermasse, voglio dire, no? Tutti hanno le loro buone ragioni. Io devo portare mia figlia a scuola, io devo andare in tempo al lavoro perché sennò è troppo tardi, io adesso non posso proprio fermarmi perché ho un appuntamento. Ognuno ha le sue buone ragioni, ma ciò che resta di tutte queste buone ragioni è che il tessuto proprio relazionale è diventato un tessuto di connessioni e non di legami. ciò che è stato messo, diciamo, in causa, in discussione nella nostra vita sociale, è la cosa più preziosa, cioè, che un contesto sociale possa avere, il senso del legame. È stato ciò che ha costruito gli affetti, è stato ciò che ha costruito il fatto che se una persona cara si ammala a casa tua, cioè non la prendi e non la sbatti nell'immondezzaio, cioè voglio dire, no? Ciò che ha costruito tutti i movimenti, il movimento sindacale, i movimenti politici, no? Il senso di sentirsi legati a dei percorsi comuni, il senso di avere un'appartenenza, diciamo così, che non è un'appartenenza politica, è un'appartenenza più forte, l'appartenenza al consorzio sociale dentro il quale si cresce, si vive, si litiga, si ama, si fanno tutte le cose. Ebbene, è questo che oggi è minato. È minato e sostituito da un'idea che è l'idea che trovate esemplificata da Facebook. Connettiti, ma tu ti puoi connettere e disconnettere esattamente con la stessa facilità. Ti rompe le scatole quello che ti sta mandando un messaggio, ti disconnetti, punto. Connettersi e disconnettersi uccide il legame sociale, uccide il senso di appartenenza comune a dei percorsi, a dei processi, deresponsabilizza. E l'indifferenza è proprio questo, è l'esito di questo insieme di processi. Allora il filippino può cadere, tutto sommato, un filippino, tutto sommato, io perderò il lavoro, tutto sommato, lo scavalco. Mi disconnetto, mi anestetizzo, non ci penso più, il giorno dopo non so neanche se è vivo o morto, ma insomma è come se vedo un gatto investito da una macchina. Pazienza, mi piacciono i gatti, però francamente ho altro da fare. Ecco, questo senso secondo me è ciò che in qualche modo alimenta oggi un'idea di un nuovo razzismo, cioè un razzismo dell'indifferenza.
Bene. No, per carità. Ascoltandoti vengono un sacco di spunti, un sacco di domande, però già ne ho fatte abbastanza, magari se qualcuno nel pubblico vuole farle.
Yeah.
io su una cosa sola mi sento, sì, un secondo solo, vorrei solo dire una, solo una cosa. Tu hai fatto l'esempio delle guerre. Nuto Revelli racconta, conoscete Nuto Revelli, cioè che ha raccontato tutta la storia della ritirata dei soldati italiani dal fronte russo, no? E racconta degli episodi che riguardano, richiamano proprio questo esempio che tu hai fatto. In particolare richiamano ricorda il fatto di un momento in cui un suo compagno, lui è cuneese, del cuneese che era con lui, viene ferito. Allora gli ufficiali gli dicono: mollalo, mollatelo lì in mezzo alla neve, perché se no questo rallenta la ritirata di tutti, no? E lui si trova di fronte a un dilemma: obbedire all'ufficiale e mollare il suo amico, che è anche un commilitone, anche un soldato, o stare vicino a questo amico, che è anche un soldato, e disobbedire all'ufficiale. Un problema di fondo, perché la disobbedienza gli può costare la morte, gli può costare la fucilazione. E lui si interroga, resta interdetto un momento in mezzo alla neve, e poi dice: no, io questo mio amico e compagno per nessuna ragione lo mollo. Andate avanti voi se volete, ma io non lo mollo. Ognuno faccia le sue scelte. Perché, e questo secondo me è molto importante, perché la tua riflessione e quella di Nuto Revelli ci mettono di fronte al punto centrale di tutta la questione, che la responsabilità degli atti che si compiono è sempre personale, è sempre soggettiva. Sei tu che devi decidere che cosa è bene per te e che cosa non è bene. Gli ufficiali avranno le loro ragioni. I capi squadra delle aziende avranno le loro ragioni. Gli uni valorizzano il capitale, gli altri devono vincere le battaglie. Ognuno ha le sue ragioni, le istituzioni hanno le loro ragioni, ma noi non siamo nessuna istituzione, siamo delle persone che all'interno delle istituzioni devono assumersi la responsabilità dei dilemmi, decidere questo o decidere, obbedire o disobbedire. Il grande problema della storia. Voglio solo ricordare quello che ha detto un grande filosofo snoso intorno a questo dilemma dell'obbedire e disobbedire, che in nome dell'obbedienza sono stati commessi più crimini che in nome della disobbedienza.
Quello che voglio dire io è, tanti anni fa ho scoperto che l'albero genealogico da parte di mia madre, che era dei pirati spagnoli. Poi ho avuto un cane che ho chiamato Vascello e una gatta Scialuppa. Però se io mi chiamavo, non so, Rossi Giovanni, nessuno sapeva la mia storia.
Grazie. Grazie.
Se non sei nessuno, vai nel nulla. Se non hai un soprannome, non sei conosciuto nel mondo dei centri sociali, delle manifestazioni, non sei nulla, sei polvere.
Qualche altra domanda?
No, basta.
No, gli altri intendevo,
più che
altri.
Più che eloquente. Sì, obbedire o disobbedire. E questo è il vero dilemma con cui noi siamo sempre confrontati su tutto, perché nessuno di noi vive nella solitudine esistenziale, anche se questo è un piano, diciamo così, che questo tipo di società costruisce, cerca di renderci tutti soli. Ma poi noi lavoriamo, militiamo, stiamo in associazioni, cioè, quindi siamo costantemente dentro una doppia dinamica tra quella che è diciamo così, l'idea del gruppo, no? Il progetto dell'organizzazione, la finalità dell'azienda in cui lavoriamo e la nostra vita con tutti i suoi problemi. Lì nessuno, diciamo così, ci può mai togliere la responsabilità di decidere, anche di decidere. Pensate quanto sia tragico oggi questo, quanto sia stato nei mesi scorsi tragico, per esempio, per gli operai della Fiat e della Bertone, no? Cioè, la necessità di dover decidere sulla riduzione dei propri diritti. Io ho questi diritti, ho lavorato una vita, mi sono fatto un mazzo, no? Ho conquistato questi diritti, adesso arriva il padrone e mi dice: ragazzo, questi diritti sono troppi, no? Qui ci vogliono più pause, una metrica diversa, cioè se ti va, ti va, se non ti va, fottiti, vattene. Allora tu c'hai 50 anni, dove vai? Per Lumache vai. E allora gli dici: va bene. No? Una parte di te, no, dice: non sono proprio d'accordo con questa cosa qua, una parte di te dice: la accetto. È un dilemma costante a cui noi siamo confrontati. È certo che c'è anche l'operaio che però ha detto: prendo una corda e me la appendo al collo. Di questo non se ne parla molto, ma ci sono stati due operai della Bertone che si sono impiccati. E tenete presente che sempre più nel mondo del lavoro noi ci confrontiamo con dinamiche estreme, cioè alla Telecom France ci sono stati 40 suicidi, nelle fabbriche e nelle aziende francesi, cioè che sono un po' all'avanguardia con questi modelli di organizzazione del lavoro, ci sono stati 400 suicidi nell'ultimo anno. Quindi noi ci troviamo di fronte a un problema in cui non è più, diciamo, neanche dilazionabile la riflessione su dove porta alla fine questo sistema di obbedienza che consegna alle tue povere forze, e quindi a un dilemma spesso quasi irrisolvibile per la vita delle persone, no? Racconto nell'azienda totale, se no nel consumatore lavora, uno di questi lavori qui, la storia di una mamma qui di Milano che lavora allo Shan, e che aveva fatto un part time di 4 ore, perché aveva bisogno di portare, è una mamma, una donna che ha una figlia e che non ha il marito, quindi doveva portare sta figlia che è piccola, faceva le elementari, a scuola e andarla a riprendere, per cui aveva studiato un sistema per avere un buco di lavoro tra i due momenti. Ora però, siccome gli accordi sindacali così consentono lo spezzato, quello che si chiama lo spezzato, cioè consentono all'azienda in taluni momenti, se lo ritiene necessario, di spezzare le 4 ore in 2 momenti, 2 ore, 1 ora di pausa e altre 2 ore, no? Queste 4 ore diventavano 5 o diventavano 6, e lei non poteva più andare a prendere la figlia a scuola, che era piccola e quindi era un disastro. Allora va dal capo e gli dice: guarda, io ho fatto questa richiesta di part time perché ho questo problema. Il capo dice: nessun problema, cioè figurati, cioè, noi siamo qui proprio per affrontare i problemi nei laboratori, cioè ci mettiamo d'accordo, io non ti faccio più gli spezzati, no? Ma tu vieni a lavorare a Natale, a Pasqua, cioè quando tua figlia non va a scuola, domenica, e non vieni a dirmi: ma poi sai i contratti sindacali, ma poi sai la domenica il lavoro, no, sono io che ti faccio un favore, quindi tu mi firmi questo foglio, no, in cui mi dici che chiedi all'azienda, cioè, questo favore di non avere gli spezzati, mi firmi quest'altro foglio che sono il tuo licenziamento, no, senza data. E poi noi non ti facciamo più fare gli spezzati. Lei firma perché è presa per il collo, no? E siccome va in macchina a lavorare, cioè, no? C'ha anche a volte una collega che vive vicino a casa sua, no? E che talvolta, cioè quando finiscono il turno insieme, accompagna fino a un punto della città. E il capo gli dice, pochi giorni dopo, guarda Rosa, che tu sei una persona razionale, hai fatto un contratto con noi, cioè stai salvaguardando i tuoi interessi, ma salvaguardali bene. E quindi non accompagnare più questa tua collega fino al punto dove l'accompagni, lasciala perdere, fai la tua vita. Perché chi ti dice che questa collega non abbia fatto con noi un accordo come hai fatto te? Perché la vuoi mettere in imbarazzo? Tu gli dici, finito il turno, ti accompagno. Lascia, perché lei finito il turno potrebbe andare a fare le pulizie di sopra e non fartelo sapere. E quindi rompe il legame con la sua. La produzione di solitudine. Oggi la produzione di solitudine è sistematica, cioè potremmo passarci una sera, noi stiamo lavorando oggi anche su questo terreno qui di ricerca, che è molto importante, perché il problema, diciamo così, di fondo, quello che dicevamo prima, della rottura dei legami e poi della...
interessante, ma dovremmo temperarla, cioè perché in realtà se io prendo, diciamo, un'azienda, io trovo che ha una razionalità straordinaria, una razionalità, diciamo, finalizzata alla valorizzazione del capitale, ma diciamo così, cioè, è una razionalità pura, no? Ciò che manca in questa razionalità è, come dire, il lato antropologico, cioè ciò che valorizza il capitale distrugge l'umanità, no? Ciò che valorizza il capitale dal lato di chi lavora può essere un disastro, cioè no? La produzione di suicidi. Allora è questo il punto del rapporto tra la razionalità e la distruzione delle quotidiane.
Diciamo, la logica non è la razionalità.
Io non so, questo direi di prendere con le pinze il problema della razionalità. La logica poi è forse un piano che...
Da quando c'è stata la rivoluzione industriale, l'industria distrugge l'umanità, per definizione. L'industria produce una cosa che è uguale a un'altra, nella natura non esiste niente che sia una cosa uguale all'altra, non c'è una foglia uguale a un'altra foglia, un uomo uguale a un altro uomo, una pietra uguale a un'altra pietra. L'industria è proprio la cosa più inumana che sia stata creata dagli uomini.
Quindi produzione di valore, la razionalità cartesiana, cioè non è un'altra cosa, è produzione che è un istituto di valore. Il problema è che noi come Occidente siamo entrati in questa discussione premiando la razionalità, cioè, e non invece vedendo, diciamo così, quanto essa sia, diciamo così, dannosa, no, come pratica per l'umano. Cioè, proprio non ci sia una razionalità antropologica. La razionalità antropologica, come dire, porterebbe a pensare a un sistema di relazioni in cui le persone si legano autonomamente tra di loro e scelgono autonomamente le loro cose, no? Una razionalità di pari, una razionalità di profitti, cioè di valore di capitale, è una razionalità che dice tutto ciò, cioè, non interessa più niente, perché io quel che devo far funzionare è un'accumulazione, cioè con questa macchina devo accumulare qualcosa. Questo credo che su questo si apre un territorio diverso da quello che è oggetto di questa discussione. Rimanere sarebbe ancora un problema intorno a questo lavoro, se no rimaneste giornati di diventare sempre. Vi dico solo una cosa ancora, cioè che riguarda un po' il nostro lavoro.
Solo capire meglio una cosa. È fondamentale da dire che c'è, cioè nessuno la responsabilità da uomo di dire questa cosa la faccio o non la faccio. Il problema è che secondo che questa è una cosa in cui comunque tutti abbiamo, diciamo, una cosa che ci prende tutti prima o poi in un certo momento della nostra vita, oppure è possibile non arrivarci. Cioè, è possibile che uno possa passare tutta la sua vita senza dover assumere una posizione di no? E allora, l'altro aspetto che volevo vedere che è diventato questo momento. Né costruzione, o meglio per il nostro caso, decostruzione delle marche culturali, no? Di quello che siamo stati nella nostra memoria, diciamo, aggregata del paese, no? Che influenza se io riuscissi a disaggregarla, a ricostruirla, a problematizzarla rispetto a questo fondamento del fatto di unire e non unire? Sono due cose separate oppure poi si intersecano e si influenza?
Certo, è una doppia domanda che ha molto per me interessante. Il primo punto è questo. Io credo che sia possibile benissimo che una persona passi tutta la sua vita senza neanche porsi la domanda, ma per una ragione, per esempio, i sistemi educativi, diciamo così, di cui che noi pratichiamo, diciamo, presentano l'obbedienza, no, come una regola, diciamo così, indiscutibile, cioè
necessaria.
Sì, è necessario, direi, diciamo, un dato di fatto naturale. Vi faccio un esempio per cosa voglio dire. Quando noi siamo andati a scuola la prima volta, prima elementare, no, noi abbiamo trovato i banchi, no, messi in un certo modo, e la caccia. Poi siamo andati in seconda elementare, sul professor Mora, del terzo, qua, all'università, ritorniamo qua, ci sono di nuovo messi con lo stesso modo. Ora, questo è un dispositivo di potere, molto preciso, cioè l'ha studiato Bentham, nell'800, un dispositivo panoptico, che non ha lo scopo di rendere più facile, diciamo, la relazione tra di noi, anzi, la rende molto difficile. Ma ha lo scopo di creare una distanza, una differenza, un rapporto di potere tra chi parla e chi ascolta, tutte queste cose che sono. A forza di farlo, però, no? Quando uno è piccolino fino a quando è grande, diventa così naturale, cioè che uno non vuole più rispondere, vero che abbiamo, ti sorprende ancora quando la tua lingua va dietro. Ti rompe il dispositivo che tu hai naturalizzato. Questo è uno dei problemi dell'obbedienza, che rende, come dire, semplice il fatto che molte persone non hanno un discorso sul fatto che questo sia un dispositivo di potere. Bisogna produrla questa cosa qua. Allora vengo alla seconda parte. Il problema è che ci vengano raccontate, diciamo, delle narrazioni sostitutive dei momenti della nostra storia, degli anni della gente, cioè, è importante decostruire. No, ma per un processo di crescita della nostra, diciamo così, autonomia come persone. Io penso che se no io nella mia famiglia, voglio dire, venissi a scoprire, cioè che ad un certo punto, che ne so, 15 anni fa, non so, il mio zio, il mio nonno, che ne so, ha fatto un certo tipo di brutta cosa dentro la famiglia, questo mi dispiacerebbe, perché non è frutto, come dire, di un rapporto
e che ho sempre, diciamo, considerato importante. Il mio rapporto con te, cioè, posso avere una differenza, mi do lì, cioè, su questo, sì, io, il nostro rapporto può essere poi conflittuale, interrogativo, dialogico, possiamo fare tante operazioni, ma è un rispetto reciproco quello che c'è, cioè, una trasparenza tra le cose, c'è, cioè, un'autonomia. Io li vengo, io li invito a pensare quel che penso tu. Ora, se noi abbiamo fatto cose orrende come paese, a me la cosa non mi interessa in modo particolare, perché è vero, come osservavi tu, che le hanno fatte anche tutti gli altri, eccetera, ma a me questo non mi crea nessun tipo di problema, cioè voglio dire, non è che mi sento responsabile del mondo, cioè voglio dire, il mondo faccia un po' quello che vuole. Però se io sono in questo tipo di paese, no? E qualcuno mi dice, celebriamo il 150esimo anniversario di questo paese, è un paese dove tutto quanto è andato per il meglio, l'unità, il sud e il nord, cioè tutto. Io dico, palle, non è proprio vero, cioè diciamo, scusate un tanto, ma non prendete per il culo me, cioè dico, fate quel che volete voi, ma questo non è cos'è successo, perché lo dico sulla base della mia esperienza. Mio nonno è partito, è andato in America come immigrante, ci sarà una ragione. Mia mamma è partita e oggi si è girata all'Europa ed è morta, non vuole neanche più tornarci in Italia. Allora, cioè, nella mia storia, nella mia vita, tutto questo, diciamo così, no? Hanno chiamato briganti i nomi di mio nonno, cioè a un certo momento, non è calmo, cioè briganti chi? Se vado poi nei paesi dove sono cresciuto, nessuno chiama briganti, chiamerà un professore di lingua italiana che viene a insegnare partendo da scienza, cioè, ma però, cioè, allora io dico semplicemente che la trasparenza dei percorsi storici, cioè che stanno dentro una, i percorsi storici sono la storia di una comunità, cioè no,
no, però sono importanti. Secondo me questa cosa non è possibile, sai perché? Come fai tu oggi non gennaio fa, a dire per esempio che le tue guerre sono umanitarie, sono di libertà, sono di, no? Se non hai costruito un immaginario che tu sei giusto, sei stato sempre o meno sempre nel giusto, voglio dire, no? Per esempio noi tutti siamo cresciuti nel mito che l'America era giusta perché c'era liberato dal nazismo. Cioè, questa cosa pare conti con noi, voglio dire, secondo me è una delle cose, noi in questo conto collettività, comunità, chiamata, è una delle cose più difficili, perché altrimenti perdi il concetto della regione dell'oggi, insomma, no?
Sì, però io sento che mi accorgo a fare una cosa, casomai solo per me, cioè voglio dire, se non per un altro, per me era importante, quando io parlo con mia figlia, io ho una figlia che ha 15 anni, e quando le insegnano, non so, delle cose a scuola, cioè, diciamo, mi fa piacere parlare con lei, ma mi fa piacere anche dire il mio punto di vista, cioè, non solo sentire quello di libro di storia. Può darsi, no, che su alcune letture di alcuni passaggi, cioè, diciamo così, ci sia bisogno di vista. Allora io penso che sia molto bene che ci siano dei libri di storia, però ci sono anche delle persone di istinto e ci sono anche delle istituzioni che hanno interesse che vengano scritte le cose, cioè, mi fa piacere, diciamo così, quindi anche scrivere delle cose che penso io, guardare delle cose che fanno dei ricercatori, perché mi aiutano a capire meglio, no? Che casomai a Borgo San Dalmazzo, cioè un paese poco più sud di dove sto io, no? Lì dove vicino alla stazione c'era uno dei più grandi campi di concentramento, cioè del Piemonte, e a Borgo San Dalmazzo la cosa più sud. Allora dico, vabbè, non lo saprà nessuno, però c'è stato, cioè, quindi quando parliamo di campi di concentramento non parliamo solamente dei tedeschi, perché c'era anche qua, no? E se c'era, no, e dopo sono andato a vedere dove era, che allora c'è ancora il posto, c'era perché c'erano, no, creando in merito, ma degli interessi locali perché ci fosse, no? In Italia sono stati fatti 200 campi di concentramento durante il fascismo, tra il 40, io ho fatto l'università a Trento, no? E sono andato spesso per quelle ragioni di lavoro, cioè quel periodo lì nella zona di Bozzano di Trieste, dove c'erano due enormi campi di concentramento e forni crematori. I forni crematori non ci sono stati solo in Germania, ci sono stati in Italia, no? E oggi abbiamo ricostruito anche con alcuni storici locali, cioè la storia della copertura di questi forni crematori. Pensate che nella visita di San Sala, per il peggiore di questi forni crematori, no, il comune ad un certo punto ha fatto una delibera per trasformare la visiera di San Sala, questo alcuni anni fa, in un museo. Lo scopo è stato affidato a un architetto, sono stati spesi un sacco di soldi, ed è stato fatto un bel museo, cioè oggi andate. Il museo che cosa ha fatto? Ha tolto alla radice la zona dove c'erano i forni crematori. Per cui se voi andate alla Tausa e trovate il forno crematore, lo vedete, è la zona lì.
Ricostruito.
Ricostruito, ma lo trovate comunque ancora, cioè voglio dire. Cioè, diciamo, c'è anche forno, ce l'avranno rimesso per spettacolo, ma c'è ancora. Cioè, se vai alla visiera di San Saba, c'è nessuno che ha il forno crematore. E c'è una ragione. Una ragione che gli storici hanno spiegato, visto che c'è così, una ragione molto anche comprensibile. Chi aveva tanti soldi delle famiglie ebree di Trieste, no? Internata in quel campo, visto che era gestito da dei interisti molto corrotti, no? Ha pagato la sua sopravvivenza e ha messo nel forno crematorio, come non so, come tutti sono del comando, no? I suoi compagni tedeschi, no? Allora, ad un certo punto dopo la guerra, è chiaro che era molto importante quel forno crematorio lì, cioè, per gli storici, per i sopravvissuti, per chi stava lì. E la storia ad un certo punto, come dire, è il discorso di tagliati, carità di patria, lasciamo perdere, parlerà forse di epoche future storiche, però forse di epoche future storiche che non si parla più di niente, no? E io non credo che questa sia una cosa importante. Non andiamo così lontano, non si parla neanche degli anni 70 in Italia, cioè perché è molto più vicino, mi riguarda più direttamente, non si parla tantissime altre cose. Allora, io adesso non voglio entrare nella discussione che ci porterebbe ovviamente tanto, però è molto importante fissare un principio di ordine etico, tu hai usato questa parola, un ordine etico, cioè alto, e anche un ordine che non subordina al silenzio, diciamo così, l'esperienza, perché l'esperienza non è mai né brutta né bella, è un'esperienza che questo paese fa. Oggi tu la puoi guardare come un momento, ormai bisogna solo di vedere, come dire, la caricatura di Garibaldi, cioè puoi anche discutere perché Garibaldi a ciò di tutto se ne è andato per tanti anni.
Oggi una che si considera verde, che oltre al genere vengono cercati di eliminare il romanzo della società.
Non c'è che entrare da Roma, cioè, oggi si possono fare una carta
di questo. Va bene, se...
fermo ancora un pochettino lì ai nostri libri per chi è interessato a vedere un po' il nostro lavoro, che non è solo legato a questo tema, ma anche a...